Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
La botte di Berenice e il tranio di Manganello. Racconto al profumo d'aceto balsamico di Loriano Machiavelli. Seconda parte. Avevo 16 anni, la prima volta che mi permisero di entrare in acetaia. Mi ci accompagnò il babbo. Da un po' non credevo al fantasma di Manganello, alla maniglia che bruciava, alla bocca con dei denti così e al pozzo a rasoio. Mi restava nella mente l'immagine crudele della botte di Berenice, con Berenice infilata nella sua apertura. E immaginavo le gambe della povera donna, nude e puntate dritte, verso il soffitto. Magari si agitavano ancora, prima del sussulto finale che stabiliva la morte. Avevo smesso di crederci, eppure, entrato, guardai bene dove mio padre metteva i piedi, e lì, nel punto esatto, posai i miei. Non si sa mai. Trovai la misteriosa distesa delle botticelle e il profumo che avevo rubato dalle fessure fra muro e porta e l'ordine perfetto che c'era nella soffitta. 4 batterie in parata, prima la botte madre e poi via le altre 6 botticelle in ordine decrescente. Sulle imboccature lo straccio di cotone e il sasso che lo teneva fermo. Alla fine d'ogni batteria il suo tranio, bello, dritto, pulito, lucido. Il tranio è un recipiente di terracotta, rotondo, a pancia larga e stretto di collo, dove continua a riposare il balsamico tirato dall'ultima botticella. Quello che serve per l'uso quotidiano o per riempire le ampolle da regalare agli amici nelle feste comandate. 4 batterie, 4 tragni, fatti a mano e con 4 orecchie per sollevarli, tutti con lo stesso simbolo inciso nella pancia, un cerchio che in alto si concludeva con la croce. Al centro del cerchio le lettere G e V venivano da chissà quale secolo passato, usciti dalla stessa mano, e per noi della grande casa tutti erano il tranio di Manganello. Vai a riempire l'ampolla dal tranio di Manganello! E io andavo, prendevo il tranio che sapevo stavamo vuotando, riempivo la mia ampolla e tornavo giù. Mi occupavo dell'acetaia da qualche mese, sempre sotto lo sguardo attento e preoccupato di mio padre. E accadde il fatto misterioso. Mi ricordò il fantasma di Manganello e gli altri misteri dell'infanzia. Avevamo seppellito il nonno da 3 giorni. E non lo avrei più visto salire le scale davanti a mio padre per andare in soffitta. E da 3 giorni nessuno era salito in acetaia. Prima la morte del nonno, poi il funerale e poi le faccende dell'eredità e tutto il resto. Mio padre annunciò: «Dobbiamo occuparci dell'acetaia», e mi guardò. «Adesso tocca a te salire davanti».
Thank you.
si ripeteva il rituale vecchio di secoli. Il nuovo adepto davanti e il vecchio custode dei segreti dietro. Cambio di consegne fra il nonno e mio padre, fra mio padre e me. Salì, aprì senza far rumore e come avevo visto fare al nonno prima e a mio padre poi, mi fermai sulla soglia per la solita occhiata panoramica alla sfilata delle botticelle. Mi uscì una bestemmia.
Noi non andremo in paradiso.
Soffocata per non disturbare il sonno dell'aceto, mio padre, che si era fermato dietro di me, mi spinse da parte ed entrò deciso. Aveva capito che doveva essere capitato qualcosa di terribile. Si fermò al centro della soffitta, guardò le quattro batterie, guardò me, si girò e scese di volata le scale. Non lo seguì e lo sentii gridare da basso. «Chi diavolo è salito?» E non era una domanda. Non era salito nessuno. Eppure il tranio di Manganello era sparito. Erano spariti tutti e quattro. La famiglia si mobilitò al completo. Mettemmo sotto sopra la grande casa, dalla cantina alla soffitta, spostammo mobili, botti e damigiane, letti e cassoni. Nemmeno l'odore, tanto che io, alla fine, azzardai un'ipotesi. Secondo me è tornato il fantasma di Manganello e si è portato via i suoi tragni. Morto il nonno, è venuto a riprenderseli tutti. Vuol dire che non ci ritiene all'altezza. Lasciai perdere per lo sguardo di mio padre. Anche gli altri mi guardarono come un matto e mi vergognai. È difficile distinguere fra fantasia e realtà, come è difficile rinunciare ai miti che ti hanno messo in testa fin da quando sei in fasce. Sono passati anni e oggi ho deciso di non occuparmi più delle quattro batterie di balsamico tradizionale. I giovani che sono arrivati nella grande casa non ne vogliono sapere. Altri impegni e va bene così. Ho chiesto a Florindo di venirmi a trovare. In paese lo chiamano Balsamus perché, dicono, assomiglia al personaggio del film di Avati. Non è del tutto vero. Florindo è più alto di Bob Tonelli e veste sì all'antica come lui, ma non con abiti settecenteschi. Ho sempre pensato che Florindo sia divenuto Balsamus per il balsamico tradizionale che produce, il più gradevole che io abbia mai assaporato. Dopo quello del fantasma di Manganello, naturalmente. Balsamus mi ha ascoltato, mi ha chiesto se si avevano notizie del tranio di Manganello e io ho scosso il capo. Mi ha detto: andiamo a vedere cos'è rimasto di buono nella tua soffitta. Siamo saliti. Lui ha scoperchiato tutte le botticelle, ha annusato l'odore che ne usciva e alla fine del giro ha annuito. Per me un sollievo. Sarebbe stato un bel guaio se avesse rifiutato. una vergogna per me e per il passato della grande casa. Balsamus è andato a casa e si è ripresentato con la carriola. Ha trasferito le quattro batterie dalla soffitta della grande casa, dove si può dire che erano nate, alla sua, botticella dopo botticella, con tutte le precauzioni necessarie, caricate sulla vecchia carriola cigolante come quelle degli scariolanti, che nessuno sa più chi siano. E non starò a spiegarvelo io adesso. All'ultimo giro si è fermato a bere un goccio e prima di andarsene mi ha detto: se salta fuori anche un solo tranio di manganello, mi raccomando, e si è posato la destra sul petto. Tranquillo, se ne salta fuori anche uno solo, è tuo. Deve essere rimasto l'unico, assieme a me, a ricordare Manganello e i suoi tranni. Ero sicuro che se ne fosse persa la memoria. Alcuni giorni dopo, forse per via che Balsamus li aveva evocati, o va te a sapere perché, me li sono trovati davanti, i quattro tranni di Manganello, belli, dritti, puliti, lucidi, solo con addosso la polvere degli anni.
Pellegrin che vien da Roma il Valpiro, con le scarpe rotte ai piedi. Scarpe rotte ai pè. Non appena fu arrivato il Valpiro, all'osteria se ne andò. Il Valpiro, sbirò celva, non appena fu arrivato all'osteria se ne andò.
Buonasera signor oste,
il Valpiro,
c'è una camera per me.
Il Valpiro, sbirò celva, buonasera signor oste, c'è una camera per me.
Camera ce n'è una sola al Valpiro, dove dorme mia mie.
Il Valpiro, sbirò celva, camera ce n'è una sola, dove dorme mia mie.
Per maggiore sicurezza
il Valpiro
metteremo un campanel.
Il Valpiro, sbirò celva, per maggiore sicurezza metteremo un campanel. Suonata campanella.
pronti a suonare. Porca ciondo un pellegrino
il valpirà,
ste che fa la mia mia.
Cacciando un pellegrino, ste che fa la mia mie.
È andata così. La soffitta era appena stata liberata dalle quattro batterie e il più grande è venuto da me. Vecchio, mi fa, cosa ne facciamo adesso della soffitta? Con qualche lavoretto da poco ci verrebbero fuori almeno 3 appartamenti. E hanno deciso che così doveva essere. Da un po' d'anni i 2 piani sono sotto un condominio. Fra poco lo sarà anche la soffitta. A noi è rimasto il piano terra e i sotterranei. Ma è un altro discorso. I lavori per trasformare la soffitta in mansarda sono cominciati questa mattina. Il che mi fa pensare che non si aspettava che la fine delle batterie della grande casa per trasformare la soffitta in mansarda. Una volta la soffitta si chiamava soffitta. Ma non è bello rispondere a chi ti chiede dove abiti. In una soffitta. I lavori sono cominciati questa mattina e la prima cosa che ha fatto il martello pneumatico è stato di far naufragare i sogni e i miti della mia infanzia. Ho sentito il rumore del martello pneumatico e subito dopo quello di un pezzo di parete che crolla. Di colpo il martello pneumatico si è spento e dalla tromba delle scale il capomastro ha gridato: «Vecchio! Oh, vecchio! Vieni un po' su a vedere, che c'è una sorpresa!» Sono salito, sono entrato in soffitta, ho guardato attorno e ho giurato che quassù non tornerò mai più. La polvere sta divorando l'aroma che secoli di balsamico hanno sparso nella soffitta e impregnato nei muri e nell'intonaco. Il martello pneumatico ha appena scovato un'intercapedine nascosta fra il muro esterno e la soffitta. Collega il sottotetto ai sotterranei. Ed ecco lì, nello stretto budello, che forse era una via di fuga progettata dal primo proprietario della grande casa, i 4 tragni di manganello allineati contro la parete esterna. Li faccio portare giù e posare sul tavolo di cucina. In famiglia nessuno sa cosa siano. L'unica interessata è la piccola. Guarda, curiosa, i tragni e poi mi chiede: «Cosa sono sti cosi?» Anche gli altri, convocati per l'occasione che credo storica, li guardano come reperti d'archeologia. Guardano anche me, in modo strano. Sollevo un tragno, lo rigiro per mostrarlo bene agli astanti e provo a spiegare. Si chiama tragno, da terragno, cioè fatto di terracotta. Apparteneva al fantasma di Manganello. Adesso sono sicuri. La vecchiaia comincia a mostrare il suo deleterio effetto. Lascio perdere. Dico che possono tornare ai loro fatti e porto i tragni giù, nel sotterraneo. Mi segue solo la piccola. Chiede: «E adesso cosa ne fai di sti tragni?» Da non credere. Ricorda come si chiamano. Dico: «Li metto qui, così sappiamo dove trovarli se mai un giorno ne avremo bisogno. Posso prenderli anch'io se ne avrò bisogno?» «Sì, se ne avrai bisogno.» Li poso in ordine su una mensola che ormai contiene solo polvere e sotto ci appendo un cartello. «Tragno, tipico contenitore di balsamico, sempre presente nelle vecchie acetaie. Questi 4 sono di proprietà del fantasma di Manganello. Per i posteri, se mai metteranno piede nei sotterranei. Capiterà quando a qualcuno verrà l'idea che anche nei sotterranei della grande casa si possano ricavare almeno 3 appartamenti, come per la soffitta. Un'idea me la sono fatta su chi abbia nascosto i tragni nell'intercapedine. Il nonno voleva che io continuassi a credere nel fantasma di Manganello e voleva continuare a scherzare con me, anche dopo che la morte se l'era preso e l'aveva portato da Manganello o dal suo fantasma.
Metteteci Dio! Degli imputati
difendiatelo.
Teci di
cari ascoltatori, il signor Machiavelli, uno degli autori di questo libro meraviglioso. Chiediamo al signor Machiavelli a che cosa si è ispirato per il suo racconto.
Io amo moltissimo l'aceto, e l'aceto balsamico tradizionale in particolare. Sottolineo il tradizionale perché di aceti balsamici ce ne sono a migliaia, ma l'aceto balsamico tradizionale, per chi non l'ha mai assaggiato, assicuro, è tutta un'altra cosa, è tutto un altro andare.
Che tipo di legame c'è tra fantasia, ispirazione e territorio dal punto di vista proprio dei prodotti agroalimentari?
Beh, io vivo in un mondo che è questo, Bologna e dintorni, Emilia-Romagna in particolare. Io sono molto ancorato ai sapori di questo luogo, non disdegno nemmeno gli altri, però so che in questo luogo posso contare su certi alimenti che sono e non mi tradiscono. Quindi credo che la fantasia sia intanto nella cucina un elemento indispensabile, esattamente come nella letteratura la fantasia. Così come nella letteratura si ispira alla realtà, così nella cucina c'è la realtà dell'oggetto che poi deve essere modificato dalla fantasia del cuoco, insomma. Quindi c'è un grande legame fra il territorio e la letteratura, fra il territorio e la cucina.
E che tipo c'è, secondo lei, tra il fatto che la Regione Emilia-Romagna ha nel suo territorio tantissimi autori di gialli, di noir? Che tipo c'è il rapporto tra territorio e noir e gialli?
Beh, dico, questo non lo so perché non ho mai fatto un'analisi. So che Bologna è un luogo fertile per il mistero, perché le tradizioni di questa città e dell'Emilia in generale sono tutte molto legate al mistero. Bologna è una città del delitto per eccellenza, quindi forse l'atmosfera che si respira è un'atmosfera che è adatta a queste cose. Ma devo anche dire una cosa, credo che in qualche misura io sia un pochino anche la causa di tutto ciò, nel senso che sono un po' colui che ha aperto la strada, non lo dico per vantarmene perché sarebbe ridicolo, ma ho aperto un po' la strada dimostrando che qui in questi luoghi possono avvenire dei delitti e dei misteri. Ecco, credo sia un po' una serie di coincidenze fra le quali ci metto anche il sottoscritto, insomma.
Quale sarà il suo prossimo lavoro?
In febbraio del prossimo anno uscirà un romanzo che, il titolo provvisorio, non so se rimarrà, è Delitti fra gente per bene, che è ambientato proprio in Emilia, naturalmente con i miei romanzi, e per l'esattezza nel mio paese d'origine, che è Vergato.
Grazie a voi.